Eccoci a Tu per Tu con Carlo Dorofatti, come vi dicevo. E dice, chi è Carlo Dorofatti? Ricercatore, scrittore, istruttore di meditazione e formatore, iscritto a LIFE, che è l'Associazione Italiana Formatori, e al registro Formatori Professionisti. Opera come libero professionista ai sensi di legge, e lui insomma è l'animatore, credo anche il fondatore, no?
dell'Accademia
ACOS. Sì. Che è presente prevalentemente a Terni, ma non solo a Terni,
sì.
E con attraverso percorsi pluriennali, corsi serali e incontri pubblici. Il prossimo incontro pubblico quando
sarà giovedì 11 gennaio qui a Terni all'Accademia Rousseau. Inizieremo il cosiddetto viaggio ermetico, ovvero comincerò in quella data a leggere e commentare grandi classici dell'alchimia, dell'ermetismo, che ci accompagneranno, ci faranno da traccia per parlare del nostro cammino evolutivo secondo le tradizioni dell'ermetismo, secondo le allegorie dell'alchimia molto affascinanti che descrivono, se opportunamente interpretate, il viaggio della nostra anima, il viaggio dell'umanità verso la sua ideale realizzazione non solo umana ma anche divina. Quindi vedremo come attraverso questo viaggio ermetico potremo poi anche aprire tutta una serie di argomenti legati a tradizioni spirituali, pratiche, discipline che vale la pena riprendere nel percorso di ricerca interiore e di conoscenza di se stessi.
Oggi diciamo il 21 dicembre è il giorno del solstizio d'inverno.
Esatto, buon solstizio.
È una giornata
buon solstizio.
Veramente molto particolare.
La notte più lunga dell'anno, il giorno più corto, ed è legata a tante tradizioni che vedremo poi magari.
Da domani comincerà il sole a riprendere possesso del...
Inizia la sua corsa verso la luce, che poi culminerà al solstizio estivo.
E quindi al solstizio d'inverno sono legate tantissime tradizioni, anche il nostro Natale, no, credo?
Beh, sì, in effetti, diciamo che il Natale, più che nostro in senso cristiano, affonda le sue radici in tradizioni precedenti, in tradizioni decisamente arcaiche, pagane. Quindi
sono arrivate anche delle domande, credo,
esatto, sì,
che
infatti
tu mi hai fornito, perché sono delle persone che fanno domande a Carlo, e sono persone insomma che gli scrivono da ogni dove.
Sì, potete scrivermi,
ecco,
usando l'email info@carlodorofatti.com, e io ricevo man mano le vostre domande, le raccolgo e poi in trasmissione ogni 15 giorni le trattiamo. Poi verrà anche caricato un podcast, così tutte le puntate possono essere archiviate e potete accedere alle varie puntate attraverso i vari siti. Quindi info@carlodorofatti.com. ogni tanto mi arrivano delle domande, adesso oggi
Giulia,
ne ho selezionate.
Ecco. Giulia dice, ma grazie. Prima del cristianesimo esisteva il Natale? Un po' già hai... quasi risposto in un certo senso, no?
Certo, questa più che una domanda è un'affermazione. Diciamo, prima del cristianesimo esisteva il Natale, senz'altro. Anzi, se vogliamo, il cristianesimo è la tradizione che meno ha a che fare con il Natale, se vogliamo chiosare su questa questione storica, che è diventata poi religiosa, folcloristica, consumistica. Però sicuramente il cristianesimo si è appropriato di una, il cattolicesimo si è appropriato di una tradizione sulla quale si è sovrapposto, quindi il cristianesimo ha sovrapposto, ha imposto la nascita convenzionalmente stabilita nel IV secolo dopo Cristo, è stata convenzionalmente stabilita la nascita di Gesù il 25 dicembre, ma è una convenzione arbitraria proprio per sovrapporsi e imporsi a quello che erano le festività pagane di tradizione romana, ma anche greca, egizia, babilonese, celtica, nordica. Quindi il cristianesimo, rivaleggiando con le altre tradizioni religiose, ha poi deciso di appropriarsi delle ricorrenze che erano poi le ricorrenze legate alle stagioni, alla natura, prima ancora di diventare simbolo di rinascita spirituale, di nascita degli dèi, perché anche nelle tradizioni pagane abbiamo nel solstizio invernale la collocazione ideale della nascita degli dèi. Ma prima ancora di questo, il solstizio invernale era la festa del sole che appunto ricominciava a imporsi sulle tenebre, e quindi ecco il risveglio della natura.
Non a caso, no? Il termine latino è invictus.
Bravissimo, quindi
cioè
noi,
che non può essere vinto, insomma.
Il Natale deriva proprio anche come terminologia dal dies natali solis invictus, che è stata la festività stabilita da Aureliano. Siamo nel III secolo dopo Cristo, già Eliogabalo aveva nel 212 dopo Cristo aveva indicato il solstizio invernale e la simbologia del sole che risorge come una ricorrenza da identificarsi con la sua stessa figura, no? Eliogabalo era il dio sole.
Il sole sta nel nome Helios, no?
Ecco, esattamente, esattamente. Poi fu Aureliano che appunto nel 276 dopo Cristo stabilì la festa del sole invitto, quindi il sole che non viene invincibile, che non viene sconfitto dalle tenebre e che finalmente risorge dal solstizio invernale in poi. Quindi il solstizio invernale rappresenta la fine del percorso verso le tenebre, dell'ombra, del gelo, del freddo, e il sole ricomincia a portare vita, calore, energia e luce per tutti noi. Quindi il 25 dicembre venne consacrato il Tempio sul Quirinale e venne stabilito il Dies Natali Solis Invictus, da qui il Natale, il 25 dicembre, festività quindi decisamente pagana. Perché il 25 dicembre e non il 21, che è il giorno del solstizio? Perché dopo il solstizio, il 21 dicembre, che è poi effettivamente il giorno di celebrazione della natura, come da miti nordici e da altre tradizioni in tutto il mondo, effettivamente parliamo del nostro emisfero, perché dall'altra parte si festeggia contemporaneamente il solstizio estivo. Nel nostro emisfero, in Australia oggi è il solstizio d'estate, tanto per capirsi.
Nelle culture queste date sono anche celebrate con riti di passaggio, no?
Assolutamente sì,
quasi adesso, tutte le culture, anche quelle più...
Adesso ci arriviamo, in effetti il 21 dicembre è il giorno del solstizio, però agli occhi degli antichi il sole appariva quasi immobile per tre giorni, appariva sorgere dallo stesso identico punto, e quindi già nelle tradizioni egizie, egizio-greche, tolemaiche, si parlava di giorni epagomenoi, cioè giorni fuori dal tempo, che andavano dal 21 al 25. Erano quei tre giorni, quattro giorni, in cui il sole sembrava immobile, fermo, sorgeva sempre all'orizzonte sullo stesso punto. E allora ecco che la vera rinascita del sole avveniva al 25, quando cominciava effettivamente a notarsi una risalita del sole all'orizzonte. E allora ecco che è il 25 il giorno con cui è stato poi consacrato il tempio e stabilito da Aureliano il Dies Natali Solis Invictus, proprio perché il 25 dava l'impressione, il sole, di iniziare la sua risalita, e quindi ecco il calore, la luce, la natura che si risveglia, eccetera eccetera. Il 25 dicembre era anche in questi giorni non c'era solo un festeggiare la natura, c'era anche l'idea che il sole rappresentasse il divino, la rinascita del divino, la nascita del divino. E allora in questi giorni si festeggiava la nascita degli dei in Egitto, Horus, nello zoroastrismo Ahura Mazda, in Babilonia c'era anche lì il culto del sole che nasceva come divinità nel solstizio d'inverno, e fino ad arrivare poi a Mitra, che era il culto dei romani, che più rivaleggiava con il cristianesimo delle origini. Tra l'altro Mitra era quel dio che veniva definito Messia, Salvatore, aveva a sua volta 12 apostoli, che erano le 12 costellazioni. Quindi ritroviamo un paradigma molto simile, il mito di Horus, di Dioniso, di Mitra, ma persino la nascita del Buddha in Oriente viene collocata il 25 dicembre da alcune tradizioni, da altre tradizioni viene collocata in febbraio o nell'equinozio di primavera, ma da alcune tradizioni anche la nascita del Buddha viene convenzionalmente stabilita il 25 dicembre. A questo punto il cristianesimo, con il concilio di Nicea, siamo nel IV secolo d.C., decide di sovrapporre all'idea della rinascita del Dio Sole l'idea invece della nascita di Gesù Cristo, che viene quindi collocata il 25 dicembre, proprio a sovrapporsi, e poi vedremo a imporsi con Costantino, a quelle che erano le festività e le ricorrenze precedenti, proprio per comunque in qualche modo raccogliere quell'energia, quel consenso, quelle abitudini celebrative e in qualche modo ricondurle alla neonata tradizione cristiana romana, per come poi verrà formulata convenzionalmente dal Concilio di Nicea, che impose il copyright sulla spiritualità e sulla dottrina. Poi abbiamo sicuramente le tradizioni e le simbologie del Natale, pensiamo all'albero, al vischio, all'agrifoglio, alla felce. Queste sono tutte tradizioni nordiche, più che altro, che derivano dalla festa di Yule, che è una festa celtica che ancora una volta celebra la natura, il risveglio della natura, il sole, la divinità del sole, quindi Odino, quindi Lug soprattutto. Tra l'altro qui abbiamo a Terni la lancia di Lug, no? Proprio quasi a... è una bellissima scultura di Polidoro, se non sbaglio.
No, pomodoro,
che è stupenda, primeggia in una piazza, qui in una rotonda, questa lancia
di luce,
lancia di Lug, e Lug era proprio il dio sole dei Celti. Poi sulle disquisizioni e sugli approfondimenti relativi...
Scusa se ti faccio questa,
prego.
Questa parentesi, ma... è affascinante ascoltarlo, non voglio interrompere. Due cose volevo dire: che Roberto ha penna e fogli pronti. Coloro che stanno seguendo su Facebook questa conversazione, questa conversazione con Carlo Dorofatti, se vogliono fare delle domande così al volo in diretta, poi Roberto ci passa l'appunto, ok? Quindi potete anche scrivere delle cose in rapporto anche a quello che dice, che sta dicendo Carlo, e poi Roberto ci passerà e io mi farò portavoce.
Grazie.
La cosa che volevo dire è che a ben vedere la lancia di luce è un simbolo alchemico.
Certo.
Sì, beh. Perché è la trasformazione in oro, la luce, simboleggiata dall'oro, della materia bruta. Cioè, Arnaldo Pomodoro, quando io lo intervistai, mi raccontò proprio di questa idea, no? Il lavoro che trasforma il rottame, trasforma quasi il rifiuto, la materia grezza. Più grezza in oro, in luce. Quindi se pensi la pietra filosofale
assolutamente
questa, no?
Assolutamente nei miti nordici. Quanto
è importante questa questa scultura, no?
Poi è molto significativo, no? Che sia proprio qui all'interno della conca, quasi a rappresentare una simbologia maschile che ben si coniuga con la rappresentazione di Terni come conca, come coppa. Quindi abbiamo quasi un'unione di un simbolo grazie, maschile e di un simbolo femminile, che è d'altronde il nome che abbiamo dato alla rivista.
Si erge sul grallo proprio.
Il nome che abbiamo dato alla rivista è stato proprio ispirato un po' dall'idea di Terni come conca, coppa, Graal. Ecco, colgo l'occasione per ricordare che potete trovare a Terni e dintorni nei vari bar, erboristerie, locali, Natura Sì, piuttosto che librerie, la nostra rivista gratuita, quindi la potete prendere. Alcuni sono timidi, non la prendono, invece è gratuita e potete quindi tranquillamente prelevarla dai posti dove la trovate, leggerla, darci le vostre opinioni. Adesso stiamo già lavorando al numero di gennaio. E allora abbiamo da una parte il folklore legato alla natura, quindi la mitologia rurale, il sole, la rinascita. Dall'altra parte abbiamo una teologia che si innesta nei miti del Natale, del solstizio, a rappresentare la nascita degli dèi, la nascita del sole. E poi abbiamo una versione più alchemica, più esoterica, che vuole che il solstizio d'inverno sia sì la rappresentazione del divino che nasce, rinasce nei suoi cicli eterni di espressione, di epifania, di manifestazione, però è anche dal punto di vista esoterico la rappresentazione del divino che rinasce dentro di noi. Ecco allora che il sole, il Dio, è quel potenziale che idealmente in ognuno di noi può risvegliarsi. Ecco allora poi il concetto esoterico di coscienza cristica o orusiana, perché qui le due tradizioni si sovrappongono decisamente. Si può parlare dal punto di vista esoterico, ermetico, di coscienza orusiana o di coscienza cristica come sinonimi. L'idea che ognuno di noi contenga quel logos, quel principio divino che può e anzi deve essere risvegliato, perché ognuno di noi possiede nel profondo del proprio cuore questo potenziale straordinario che ci permette di realizzarci non solo come espressioni della natura e dell'umanità, ma anche come espressione del divino che in ognuno di noi fluisce e in ognuno di noi rinasce. E allora ecco il solstizio invernale come augurio di rinascita interiore, di risveglio del divino che è in ognuno di noi. Ecco allora la sacralità più intima legata alla simbologia del solstizio invernale e di quelli che sono appunto i giorni epagomenoi, i giorni di rinascita e risveglio degli dèi, che se da una parte sono rappresentati come icone, egregore, forze esterne a noi che governano e regolano gli equilibri del mondo, in realtà possono essere invece introitati dentro di noi, riscoperti dentro di noi in una forma di coscienza interiore che finalmente si risveglia ad una consapevolezza autentica, reale di quello che noi siamo e di quello che è la nostra natura, che quindi non è solo animale, non è solo umana, ma è anche divina. Ecco allora l'augurio del solstizio invernale, ecco allora l'albero che si addobba di luci. Ecco allora la simbologia del vischio, che è un'altra simbologia,
sì,
aurea.
Interessante questo dell'albero che diventa luce, no? Diventa, che rinasce.
Sì, lo troviamo sia nella rappresentazione dell'albero cabalistico, sia nelle rappresentazioni nordiche di Yggdrasil, l'albero che rappresenta di fatto l'uomo che si accende, che si illumina. Ecco che venivano accesi i fuochi, ecco che venivano addobbati gli alberi, la natura che diventa luce, e il vischio che è un simbolo aureo, è un simbolo di sia per come è fatto il vischio, no? Quindi ecco che sotto la luce, la brillantezza del vischio le persone si abbracciavano, si baciavano, si accoppiavano, perché in certe tradizioni il solstizio invernale era anche accompagnato da riti di accoppiamento, questo soprattutto in Egitto, in Grecia.
Beh, il concepimento è legato alla nascita, ovviamente, no?
Certamente, certamente.
È una domanda che è arrivata da qualcuno che ci sta seguendo sulla diretta Facebook. Dice: può essere coincidenza tra lancia di luce di Lug e lancia di Longino?
Ma sono due aspetti, ancora una volta, che si possono sovrapporre, perché la lancia di Longino rappresenta quel momento in cui, appunto, Longino, quel soldato romano, verifica se Gesù in croce sia vivo o morto, no? Quindi lo trafigge per verificare se era ancora vivo o se era appunto già morto in croce, a parte che poi ci sono tutta una serie di ipotesi storicamente molto attendibili che vogliono che il Cristo in realtà non sia morto in croce. Comunque, al di là di questo, da lì esce il sangue, che è il sangue della conversione, che è il sangue della vita, che è il sangue che poi verrà raccolto da Giuseppe d'Arimatea nella coppa ai piedi della croce, da quella coppa che si vuole essere stata presente durante l'ultima cena a raccogliere appunto il sangue di Cristo, e quella coppa rappresenterebbe una delle possibili versioni del Graal. Sono tutte simbologie che hanno a che fare con una nuova nascita, con una rinascita, con una risorgenza, una resurrezione. Il Dio che non è morto nel freddo, nel gelo, nell'ombra, nelle tenebre invernali, il Dio, la natura, la speranza di vita e di nuova vita, ma che vive, sopravvive, risorge. Ecco qui anche l'idea della risorgenza, della trasfigurazione, della resurrezione. Quindi in questo senso alchemico possiamo anche equiparare l'idea della lancia di Longino con l'idea della lancia di luce. Poi la lancia è simbolo fallico, quindi è simbolo di fecondità, di generazione, di vita. Ancora una volta il vischio era rappresentato anche come seme maschile, per esempio, no? Nelle tradizioni nordiche. Quindi giriamo sempre attorno a questo concetto della rinascita, della trasfigurazione, della metamorfosi, di una resurrezione, ma di cui ognuno di noi è protagonista attivo.
Infatti c'è un'altra domanda, per esempio, di quelle che ti sono arrivate, c'è ammissione in paradiso dopo il giudizio universale, quindi resurrezione dei morti e reincarnazione delle anime, quali delle due ipotesi ritieni più veritiera? Questo te lo chiede Anna.
Beh, in effetti in tutte le tradizioni esoteriche, ermetiche, alchemiche, d'Oriente e Occidente, si parla sempre di un potenziale che in ognuno di noi è sopito, è da risvegliare, è da esprimere idealmente in una vita. Noi in una sola vita, nella nostra incarnazione, quella di cui siamo coscienti, quella di cui adesso siamo coscienti, siamo presenti, nella quale identifichiamo la nostra storia, il nostro essere, no? Quindi la nostra incarnazione, la nostra vita, così come la sentiamo e la viviamo, unica e irripetibile, è il tempo, è l'occasione che ognuno di noi ha per produrre questa straordinaria illuminazione, metamorfosi, rinascita, trasfigurazione, realizzazione della grande opera. Quindi in una vita è sempre vista quella possibilità che l'uomo ha di onorare la sua più nobile natura, la sua natura divina. Quindi nelle tradizioni esoteriche, anche orientali, dobbiamo andare un po' oltre la storiellina dell'anima che si reincarna di tempo in tempo, di vita in vita, per completare la sua esperienza. Ed ecco allora la reincarnazione, la trasmigrazione delle anime, la metempsicosi. Quella è una storiellina per il popolo. In realtà, ripeto, anche nelle tradizioni orientali, le tradizioni esoteriche, interne, si parla della reincarnazione quasi come se fosse un piano B, Cioè, se ognuno di noi, se l'uomo non è in grado di sviluppare, realizzare il suo potenziale divino nella vita che gli è concessa, nel lasso di tempo biologico che corrisponde alla sua incarnazione, ecco allora che l'universo eterno, infinito, che è infinita ricombinazione, no? Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, si ripropone, nasce, muore, rinasce in una continua alchimia di vita, di possibilità, di evoluzione, di divenire. Ecco che senz'altro, se appunto in una vita non c'è questa realizzazione ideale, questa realizzazione cristica, se vogliamo dire, no? Questa realizzazione buddica, orusiana, ecco, pensate a Horus anche come simbolo di rinascita, ricomposizione. Ecco, se questo non viene realizzato, allora ovvio ci sarà un riproporsi, ci sarà un rimescolarsi, un ricombinarsi affinché quel principio intellettivo di coscienza al livello cui è giunto possa riprendere il cammino attraverso nuove e ulteriori occasioni di vita. Ecco allora la reincarnazione, ma la reincarnazione non è la formula ideale. La formula è che noi in questa nostra vita, ora, qui, onoriamo il nostro potenziale evolutivo alla sua massima espressione. E quindi questa vita è importantissima, unica, irripetibile, straordinaria. Non dovremmo invece interpretare la reincarnazione come una possibilità: ah beh, allora quello che non faccio oggi faccio domani, quello che non realizzo in questa vita lo realizzerò in altre vite, ecco allora il karma, ecco allora un percorso che ha anche creato un certo lassismo, no? Nell'impegno individuale del risveglio, no? Quindi resurrezione come trasfigurazione, come realizzazione in vita del proprio potenziale reale, regale, direbbe un alchimista. Reincarnazione come processo successivo, conseguente, come piano B, ecco. Per cui è vero che esiste la reincarnazione come un riproporsi attraverso nuove opportunità biologiche, nuovi tempi, nuove vite, nuovi spazi. Ma l'idea a cui tende l'alchimista, l'ermete, il mago, il saggio, l'eroe, è quello di onorare la propria buddità, il proprio essere Cristo, il proprio essere Horus, in questa vita, nella vita attuale, ecco, senza troppo cavillare e disquisire su altre vite precedenti, future. C'è questa vita, questo è molto responsabilizzante, perché noi in questa vita dobbiamo e possiamo onorare quella possibilità straordinaria, quindi la nostra scelta, le nostre scelte etiche, il nostro comportamento, la nostra volontà di scoperta. È tutto da giocarsi qui e ora, non c'è un dopo, forse, chissà, tanto comunque le vite sono tante, ma c'è una responsabilità personale, attuale, nel ripercorrere quello che è il cammino dalle tenebre alla luce, dall'illusione alla realtà, dalla morte alla nuova vita. E questo è il mio pensiero a questo proposito.
Sì, ma facevi riferimento ad Horus, no? Che è una divinità molto interessante anche dal punto di vista proprio del mito, che mi pare, adesso non ricordo bene, tu ne accennavi, a un certo punto viene smembrato e si ricompone.
Beh, quello è Osiride, il padre, che viene smembrato dal cugino Set, che con un inganno, ma poi sono tutti in famiglia, perché poi
c'è una famigliola.
Alla fine l'ombra, la luce, le tenebre, la vita, la morte, è tutto parte di un grande gioco evolutivo.
Questa cosa dello smembramento e della ricomposizione però è estremamente interessante, no?
Eh sì, perché Horus,
perché voglio dire, è un carattere che è presente continuamente, questa idea della lacerazione,
sì,
della ricomposizione
nella riformulazione cristiana
dei molti e dell'uno, insomma. che si ricompone.
È molto importante, perché a parte che ricalca il mito dell'antropos, no? Che il mito dello specchio che si frantuma, lo specchio è questa coscienza primeva dell'essere divina, eterna, immutabile, infinita, fuori dal tempo, che si frantuma nelle forme, si frantuma nel tempo, proprio per fare esperienza di se stessa, per fare esperienza dell'esistere, ok? Quindi l'essere, per affermare se stesso e conoscersi, deve fare esperienza dell'esistere. E allora ecco che emana infiniti mondi, e in questi mondi si distribuisce, diventa flusso di coscienza che pervade ogni espressione della forma e della vita, che dopo un primo solve iniziale, quindi una frantumazione, una dispersione, che è anche causa di oblio, che è anche causa di sfida esistenziale, c'è una fase di coagula, cioè di reintegrazione, una comunione, un reintegrarsi, un ricomprendersi e un risolversi nuovamente nell'uno, nell'assoluto. E questo il mito di Osiride lo racconta molto bene. Osiride, che viene frantumato da un principio separatore, che è appunto Set, nelle culture yezide diventa Shaitan, in arabo Haksatan è il diverso, quindi ecco il Satana,
sì, che nasce proprio come
principio divisione. Separatore, il diabolos, diaballein, è proprio colui che separa, no?
Sì.
Al contrario di Sanballein, il simbolo che invece reintegra, unisce. Quindi il diavolo, il Shaitan, il Set, che con un inganno...
Sono interessanti queste cose, cioè ci riportano al significato anche delle parole, etimologico dei termini, che non sono banali,
ma più che altro
noi
ci fa capire
dei termini
che...
così nel linguaggio comune, che sono anche, ma in realtà voglio dire, dietro questi termini si incarnano tantissime esperienze e tante culture, visto che parliamo di reincarnazione,
è vero
nelle parole si reincarnano, poi
è molto importante
milioni
conoscere.
Di idee, opinioni, vite che ci sono già state, quindi questa è una forma già di reincarnazione, no?
Bravissimo. E in questa idea della reintegrazione, quindi vediamo che d'altronde Set è un principio necessario, no? È necessario smarrirsi per ritrovarsi, ma quel ritrovarsi non è solo un ricomporsi.
Pensate alla Divina Commedia, insomma. Non
certo,
è questo.
Non è solo un ricomporsi allo stato precedente, ma è un rinnovarsi. Quindi uno si reintegra, si ricompone, e tuttavia si ricompone rinnovato alla luce dell'esperienza della separazione. Quindi il principio della separazione, tutto sommato, è parte del grande gioco. Non è il nemico, il Satan, il Set, ma è parte di un grande gioco. È chiaro che il gioco è bello quando dura poco.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai
per una selva oscura.
Per una selva oscura, capito? Proprio questo, l'oscurità, proprio il senso della giornata del solstizio d'inverno.
Assolutamente, no? Quindi molto interessante che Osiride...
La dritta via era smarrita.
La dritta via, ecco, la dritta via, la rettitudine, quella via che ci porta a una riscoprire noi stessi, viene messa alla prova dall'esperienza della separazione.
E nel paradiso che cosa trova Dante? La luce.
Ritrova la luce, ma soprattutto attraverso il proprio principio femminile, Beatrice. Allo stesso modo Osiride viene ricomposto grazie a Iside, che rappresenta il principio femminile, la grande madre, il principio femminile di Osiride, di Horus. È Iside poi che ricomporrà le parti dell'Osiride grazie all'opera di Horus.
Di culture diverse che forse Dante non so, ma neanche conosceva, no? Forse, non lo so, era un uomo molto curioso e aveva tante conoscenze.
Beh, Dante faceva parte dei Fedeli d'Amore, che erano certo. una congregazione ermetica che
queste cose
aveva una conoscenza molto precisa
che non poteva
sbandierare misteri.
Però in maniera
assolutamente no, aveva già i suoi problemi come Ghibellin Fuggiasco, figuriamoci se metteva pure il carico da 90 della conoscenza ermetica.
Senti, poi c'era quest'altra domanda che fa parte, hai già risposto, però insomma Federico te l'ha fatta, quindi Prima Rocco aveva fatto una domanda, c'è altro, mi pare, Roberto?
Rocco ringrazia e saluta.
Rocco grazie. Ringrazia e saluta, grazie. Ci dice questa voce dall'alto.
Grazie.
Il nostro
Roberto che...
Nume egizio che sta lì. E sembra francescano, però sai che somiglia tanto Roberto?
Sì, sì, lui ha questa rappresentazione...
giottesca di San Francesco, Perché tu dicevi prima del Natale, io... Non volevo interromperti, però credo che l'unica rappresentazione davvero originale del Natale cristiano sia quella che ha fatto San Francesco con il presepe. Magari anche lui ha attinto a esperienze precedenti.
Ma sì, certo, poi teniamo conto che parliamo anche di personaggi che nel loro misticismo sono venuti a contatto per vie misteriose,
c'è qualcuno con che ti chiede profonde un appuntamento conoscenze. Sì. Allora, amico Lucio, sempre un piacere ascoltarti, ti aspetto ad Edimburgo, un caro saluto.
Certamente Lucio, verrò ad Edimburgo, sì, vedremo di organizzare.
Siamo su diverse piattaforme qui, alla radio, ma anche in streaming con la radio e su Facebook, con la diretta Facebook. Dice: salve, vorrei farti una domanda, dice Federico, sulla reincarnazione, se mi vuoi rispondere. Ma uno si può reincarnare in altre ere storiche, cioè 20 o 30 anni prima di quando è nato?
Domanda molto interessante. Sì, la risposta è sì, perché il tempo non esiste. Il tempo è una convenzione mentale, è una scansione mentale. Questo lo ritroviamo molto bene sia nell'esoterismo ermetico, ma soprattutto nel buddismo esoterico, nel buddismo tibetano, nello Dzogchen soprattutto. Vediamo come il tempo non esiste, esiste un eterno presente, un territorio simultaneo di eventi possibili, alcuni dei quali attraversati da coscienza, esperienza, percezione, altri nel loro potenziale, tutti simultanei, tutti presenti. Quindi abbiamo il tempo come un oceano, come una sfera, una spirale, dove tutto è contemporaneo, presente e pulsante di vita e di possibilità. È la nostra mente che produce una scansione necessaria al nostro esistere, necessaria perché così possiamo dare un significato alle cose, no? Nella percezione del loro divenire cronologico. Però ecco, il tempo non esiste, fuori dalla forma, fuori dallo spazio-tempo, fuori dall'incarnazione, non esiste il tempo. Quindi, essendo la reincarnazione un fenomeno, una dinamica che ha a che fare con l'aldilà, con l'oltre, con il transito delle anime nel loro viaggio, ecco che il ricollocarsi, il riproporsi dell'anima all'interno di un mondo, di una vita, di una circostanza storica, prescinde da una coerenza cronologica. Secondo le tradizioni, l'anima nel processo della reincarnazione si reincarna laddove meglio sono date le possibilità per la sua evoluzione. E questo può avvenire in quelle circostanze che vengono selezionate. Nelle tradizioni si parla dei cosiddetti signori del karma. Tenete conto che sono sempre tentativi di descrivere, antropomorfizzando, delle dinamiche cosmiche. E allora ecco che l'anima può reincarnarsi anche nel passato rispetto all'ultima incarnazione considerata cronologicamente. Può incarnarsi
quello che noi consideriamo passato.
Quello che noi consideriamo passato. Quindi non c'è un dover rispettare una linearità cronologica. C'è un ricollocarsi dell'anima laddove può meglio ritrovare delle opportunità di crescita. E questo, sì, può avvenire paradossalmente.
Le potenzialità, tu dicevi il piano B prima, sì. Esprimere quelle potenzialità che magari sono rimaste inespresse nell'esistenza precedente.
Esatto, ma questo non è vincolato a un tempo lineare, quindi non è detto che le nostre vite future siano cronologicamente future. Sono future nel senso che rappresentano un completamento in divenire di un'esperienza di coscienza, ma che può benissimo ricollocarsi nel nostro relativo passato. Certo, è difficile come concetto da digerire, perché noi siamo abituati ad un evolversi che corrisponde al divenire storico, no? Quindi l'evolversi della coscienza si evolve in corrispondenza all'evolversi del tempo. Ci risulta difficile che l'evolversi del tempo non corrisponda all'evolversi della coscienza, ma questo è dato dal libero arbitrio. Dato che l'uomo è dotato di libero arbitrio, non evolve automaticamente con il tempo, come fa la natura, ma l'uomo è capace di scelta, è capace di contravvenire, di trasgredire, di opporsi all'armonia della natura, all'evoluzione della natura. Ecco allora che a volte possiamo avere dei tempi futuri che corrispondono a delle epoche buie, a delle epoche dove l'uomo si smarrisce, a delle epoche tristi dell'umanità, mentre invece possiamo avere nel lontano passato l'era d'oro, delle epoche straordinarie dove l'essere umano, a prescindere da quello che può essere il progresso tecnologico, era molto più evoluto come essere, come possibilità. Sì, ecco allora che il tempo non è sinonimo di evoluzione.
Siamo nel campo del perfettibile, è evidente che uno parte da dove era rimasto, in un certo senso. Quindi il talento che noi chiamiamo innato, da questo punto di vista, è l'eredità dell'esistenza precedente, secondo la tua... No, non so se questo...
Sì, poi c'è appunto questo fenomeno che viene definito come karma, il discorso dei talenti, però ecco, pensate un po', riflettete un po' sul concetto per cui noi potremmo avere delle vite passate nel futuro.
È bello, interessante.
E ve lo lascio lì, da spaccarvi la testa.
È affascinante. E comunque tutto si gioca su quello che fai adesso.
Assolutamente sì. Sempre e comunque.
Comunque, nel senso che non si tratta di premio o di castigo, però si tratta comunque sempre di ripartire da dove sei rimasto. Quindi se hai condotto un'esistenza virtuosa, se hai avuto un'esistenza, insomma, nella quale non hai prevaricato, eccetera, eccetera, probabilmente l'occasione successiva è, detta banalmente, migliore di quella precedente.
Sì, ma non dovrebbe neanche
esserci.
Quella
che potrebbe essere.
Non dovrebbe neanche esserci, perché in questa stessa esistenza, dove noi collochiamo sempre il baricentro del nostro esistere, deve realizzarsi l'opera. E quindi idealmente noi non dovremmo aspirare ad una vita futura migliore, noi dovremmo aspirare ad una realizzazione trascendentale e non ad un ritorno.
Che parte comunque sempre dal qui e adesso, no?
Che parte ovviamente dalla nostra capacità di riappropriarci di una conoscenza reale. Quindi non è solo un discorso etico, morale, che poi rischia di diventare moralistico, del bene, del male, faccio il bravo, allora ecco che dobbiamo riappropriarci di una conoscenza reale, che spesso è anche profondamente amorale rispetto al moralismo di un'epoca.
Non immorale, però. Amorale.
Non immorale, ma amorale, perché prescinde anche dalle nostre considerazioni di bene, male, opportuno, non opportuno, bello, brutto, giusto, sbagliato, ma corrisponde ad una conoscenza ben più profonda. Noi abbiamo il compito di riappropriarci di una conoscenza reale.
Grazie. No, allora io vorrei dare... Il nostro tempo è scaduto, ma molto interessante. Noi ritroveremo Carlo Dorofatti il 4 gennaio.
Sempre sì, a questa, in radio.
Alla radio, questa, ma tu poi c'hai tanti altri appuntamenti, no? Giovedì 11 gennaio all'Accademia Rousseau, il viaggio ermetico. Tu leggi e commenti i grandi classici dell'alchimia e dell'ermetismo.
Esatto,
poi altri ingresso appuntamenti
libero.
Ancora?
Beh, poi abbiamo, si riprendono a gennaio i corsi serali di meditazione al venerdì a Spazio Atman. Qualunque informazione potete scrivere a me, info@carlodorofatti.com, oppure contattare anche l'Accademia, segreteria@accademiaacos.it, oppure Daniela, la nostra segretaria generale, Daniela Ranocchiari, al numero che mi sembra abbiamo da qualche parte nel volantino, che è il 339 45 22 858, per avere informazioni sia sui corsi di meditazione, sui gruppi e sui percorsi accademici di cui parleremo.
Intanto potete dare uno sguardo anche alla rivista, no?
Sì, Graal. Anche lì ci sono tutte le informazioni. Graal.
Sì, grazie di cuore anche a Roberto, che è stato una specie di nume tutelare, insomma, che ha illuminato la nostra...
E grazie a Giorgio, che ci accompagna con la sua verve.
Ti giuro che la somiglianza con la rappresentazione giottiana, di... prima ho detto giottesca, no? Giottiana, giottesco fa riferimento alla scuola, no? E di San Francesco è impressionante.
E beh, a sto punto devi girare la telecamera, così ti si... Eccolo qua, Roberto.
Una sorta di selfie. Animato. Grazie.
Grazie a voi, grazie a te Giorgio. Ciao a tutti. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only.